per questo, per questa occasione e per questa bella, amichevole, fraterna presentazione. Grazie, devo dire, anche per il tema, una specie di invito a nozze, se così posso dire, perché parlare di Gesù Cristo nella fede o secondo la fede delle chiese della Riforma significa parlare del cuore stesso della Riforma, perché la Riforma, cosiddetta Riforma protestante, questa sorta di nuova genesi di un tipo di cristianesimo inedito nell'ambito della cristianità occidentale, la Riforma, dico, è stata caratterizzata proprio dal fatto di essere una grande, unica, coerente concentrazione o riconcentrazione su Gesù Cristo. Cioè, in fondo, la Riforma non ha parlato di altro che di Gesù Cristo. Dire Gesù Cristo, dire Riforma, significa dire la stessa cosa. E quindi non c'è un tema più congeniale alla Riforma che Gesù Cristo. E voi sapete che su quella che potremmo considerare una bandiera ideale della Riforma c'è scritto Solus Christus. Il Solus Christus è la formula che riassume il messaggio della Riforma, è la formula che esprime al meglio, da un lato, la concentrazione solus Christus, soltanto Cristo, solo Cristo, Cristo solo, da un lato, e dall'altro esprime il fatto che questa concentrazione è su Cristo, solus Christus, non solus qualcos'altro. Forse, diciamo, un modo di svolgere il tema di questa sera, anche se non lo seguirò, sarebbe stato appunto quello di spiegare questa formula, di illustrare questa formula, perché questa formula è la Riforma protestante, solo su questo. Che cosa vuol dire? Io non mi voglio fermare, però qualche cosa desidero dirlo. Cioè, desidero spiegare questo solus, perché dire Christus, questo è cristianesimo generale. Christus lo dice il cattolicesimo, Christus lo dice l'ortodossia, Christus lo dicono tutte le forme cristiane di tutti i secoli, di tutti i tempi, di tutte le forme, in tutte le culture, ma solo Christus lo dice solo la Riforma. E qui che devo spiegare cosa vuol dire questo solo Christus. Significa che secondo la fede della Riforma in Cristo c'è tutto, che uno non deve andare a cercare altrove nulla, perché in Lui c'è tutto. nulla di cristiano che non sia in Cristo. E tutto quello che nel cristianesimo può esserci fuori di Cristo non è cristiano. Significa solus Christus che l'intera rivelazione di Dio, che l'intera salvezza, redenzione, liberazione, riscatto, santificazione, risurrezione, rigenerazione dell'umanità sono in Cristo. Dire somos Christus non vuol dire naturalmente che non c'è la Trinità, per dire, un ortodosso potrebbe dirmi, se io gli dico solus Christus, come solus Christus? E il Padre dov'è? E il Figlio dove lo è? E lo Spirito dove lo mette? Allora, cosa vuol dire solus Christus? Negazione della Trinità? Neanche per solo. Ma il Padre è quel Padre che io conosco attraverso il Figlio e non un altro. Nella dottrina della Trinità è esattamente e soltanto quel Padre che Gesù come Figlio mi rivela e mi fa conoscere, come dice Giovanni, l'Evangelista Giovanni, capitolo 1, versetto 18: nessuno ha mai visto Dio, il Figlio che è nel seno del Padre è colui che lo ha fatto conoscere. Solus Christus non vuol dire dunque che non c'è la Trinità, non vuol dire dunque che la fede protestante, la fede riformata non è una fede trinitaria, ma la Trinità è qualificata, rigorosamente qualificata attraverso la parola e l'opera e la rivelazione del Figlio. E così lo stesso discorso si può fare sullo Spirito Santo. Dire solus Christus non vuol dire naturalmente che la Trinità è una dualità, che Dio non è lo Spirito, che lo Spirito non è Dio, ma significa che lo Spirito Santo è rigorosamente quello Spirito Santo, che è quello di Cristo, è l'alter ego di Cristo, è quello Spirito che nella coscienza dei credenti ricorda la parola di Gesù, è la memoria di Cristo nella Chiesa, questo è lo Spirito Santo. Quindi ancora una volta il Solus Christus è appunto colui attraverso il quale la parola dello Spirito Santo, la realtà dello Spirito Santo viene qualificata. Quindi il Solus Christus significa la qualificazione della comprensione trinitaria, della confessione trinitaria, della fede. E questo Solus Christus condiziona tutti gli altri sola caratteristici della riforma protestante, che forse avrete già sentito dire, o sola scrittura, sola grazia, sola fide, tutti questi. questi altri sola non sono che il riflesso di quel Solus Christus che è scritto sulla bandiera ideale della Riforma protestante. Sola scrittura, che cosa vuol dire sola scrittura? Che non ci sono le tradizioni e la tradizione. Certo che ci sono, sono anche non soltanto fondamentali, ma sono indispensabili, perché la tradizione non è altro che la continuità dell'esistenza, sia delle persone che delle comunità attraverso il tempo, quindi non c'è storia senza tradizione. Ma la tradizione biblica, o le tradizioni bibliche, sono criterio enorme di tutte le tradizioni ecclesiastiche, cattoliche, protestanti, ortodosse, grandi, piccole, no? Quindi sola scrittura non vuol dire rifiuto della tradizione, sarebbe ridicolo, sarebbe anche perdente, ma significa qualifica delle tradizioni. Qualificazione significa che ogni tradizione va misurata, va vagliata dalla tradizione biblica, sia dell'Antico che del Nuovo Testamento. Perché dalla tradizione biblica? Perché la tradizione biblica ha questo privilegio? Per esempio sulla tradizione valdese, noi siamo anche una piccolissima comunità, ma abbiamo già una storia di 8 secoli. Uno potrebbe anche dire, ma santa pace, 8 secoli non sono da buttare via. È anche una tradizione quella lì, no? E perché la tradizione biblica deve avere un privilegio, un primato sulla mia tradizione valdese? Perché? Perché la tradizione biblica contiene la storia di Gesù, e la storia di Gesù ha un primato sulla mia storia, anche di 8 secoli, anche di 800 secoli. La storia di Gesù ha un primato, è la storia, è anche la mia storia, la mia vera storia, più vera di quella dei miei 8 secoli di storia valdese. Ecco, quello è il senso del sola scrittura, è un altro modo di dire Solus Christus. E così il sola grazia, solo la grazia, che cosa vuol dire? Vuol forse dire che la grazia agisce indipendentemente dal coinvolgimento dell'uomo nell'opera della salvezza? No! No! Ma significa che la grazia di Dio è radicalmente gratuita, è una iniziativa assoluta di Dio. E che il mio coinvolgimento è naturalmente reale, ma è soltanto il coinvolgimento del ramo dell'albero che viene spinto dal vento dello Spirito. Questo è il mio coinvolgimento. E questo movimento dello Spirito è l'iniziativa pura, gratuita, anche in attesa, imprevedibile, di Dio nella sola fede, solo la fede. Ah, ecco, dicevo, il sola grazia, anche lì è un altro modo di dire solo Cristo, perché Cristo è anche l'imprevedibile di Dio che tutto un tratto accade. Tanto nuovo che in fondo non è stato ricevuto. Troppo nuovo. Troppo diverso da tutte le attese che pure c'erano. Secoli di preparazione non sono serviti a nulla, fanno giù. La gente non ha creduto, eppure era stata preparata. Ma la novità è talmente grande che ha superato tutte le immaginazioni create dalle attese. Capito? Cioè questa sola grazia, l'iniziativa assoluta, pura, imprevedibile, di un Dio che sorprende sempre il suo popolo. E così, punto, sola fide lo stesso, cioè, cosa vuol dire sola fide? Solo la fede, allora non ci sono le opere, ma sì, certo che ci sono le opere.
Fede della riforma non è altro che la fede di Gesù Cristo, punto a capo.
non c'è nulla da aggiungere, nulla da togliere. Io però pensavo che la riforma è certo importante, anch'io vi dirò, leggerò un paio di testi, però dato che questa serie è una serie ecumenica, cioè che cerca di documentare la diversità delle esperienze di fede cristiana, non soltanto nel momento genetico, come può essere la riforma per il protestantesimo, ma anche poi nella loro storia, io ho pensato di dargli alcuni testi, mi rincresce li dovrò leggere, spero che abbiate pazienza di ascoltare, le cose lette sono sempre un po' noiose, però di leggervi alcuni testi sia della riforma ma anche di altri momenti della storia della fede protestante, perché appunto la riforma è del 500, ma noi siamo nel 2000, non siamo più nel 500, la riforma è ancora in larga misura collegata a tutta la spiritualità medioevale, ma noi siamo molto lontani dalla spiritualità medioevale, per cui vi leggerò alcuni testi facendo brevi commenti per darvi alcune, indicarvi alcune tappe di questa fede in Cristo nella storia del protestantesimo. Naturalmente lascerò fuori molti discorsi che pure varrebbe la pena fare, ma il tempo non consente di fare di più. Voglio solo menzionare quello di cui non parlerò. Ad esempio, al tempo della riforma c'è stata una critica, diciamo pure radicale, forse anche un po' ingiusta, ma comunque una critica seria, sofferta, appassionata al Cristo di Lutero da parte del famoso Thomas Münzer, quello che Brock ha chiamato il teologo della rivoluzione, il teorico della rivoluzione dei contadini. E sarebbe bellissimo, ad esempio, rievocare i due Cristi, diciamo così, quello di Lutero e quello di Münzer. E Münzer critica il Cristo di Lutero dicendo che è un Cristo dolciastro, mieloso. Il venerdì santo della storia, non speculativo, ma storico, società medievale. Ma non parlerò di questo, non parlerò di un altro Cristo tipico della storia del protestantesimo, molto affascinante, cioè quello che chiamavano i quacheri. Voi sapete, i quacheri sono stati gli unici, i primi cristiani pacifisti radicali, cioè quelli che dicevano essere cristiano significa sposare la pace, punto, buttare via il fucile. L'uomo senza fucile, un film che ha girato, io mi ricordo, l'ho visto non so più dove, la gente rideva, non capiva nulla, non capiva nulla, non capiva neppure che un cristiano può essere questo, uno che butta il fucile e che gira disarmato delle lotte della storia, disarmato, che impara a vivere senza armi, se non quella della parola e dello Spirito Santo. Quattro. Ebbene loro, cacciati dall'Europa, nati in Europa, cacciati dall'Europa, messi in galera, sono dovuti andare negli Stati Uniti per trovare una terra, non c'era nessuno, quindi potevano, diciamo, bene o male, quando c'erano gli indiani. Ecco, loro ad esempio hanno il Christ within, il Cristo interiore, e loro polemizzano contro un certo modo diciamo di anche tipico della tradizione protestante del Cristo del libro, della Bibbia, e dicono: quel Cristo lì sì, va bene, ma non è quello che veramente ti converte. Quello che ti converte è il Cristo dentro. Non basta che sia nelle pagine dei Vangeli, deve essere dentro la tua anima. The Christ within, il Cristo dentro, il Cristo interiore. Anche questo è un tema stupendo, un tema bellissimo, non abbiamo tempo di parlare. E così via, e così via. C'è per dire, ci sarebbe ad esempio il Cristo maestro, tipico figura del protestantesimo illuminista, il maestro, cioè colui che ti insegna a vivere. Bellissimo tema. Così come ci sarebbe da rievocare il cosiddetto Gesù socialista, che è anche una tradizione cattolica, tra l'altro, ma è anche una tradizione protestante, dove socialista va inteso tra virgolette, ma va inteso seriamente come un profeta che, insomma, la cui parola, la cui predicazione, soprattutto la predicazione del regno, diventa un fermento di rinnovamento non solo della persona ma della società. E quindi un appello a liberarsi come comunità cristiana dalle catene d'oro della società borghese, della società capitalista, e progettare una società fraterna, una società equa, una società libera, eccetera, in cui non succedano tante cose che invece succedono ancora oggi sotto i nostri occhi. Ecco, poi ci sarebbe da fare tutto un discorso, ad esempio, sul Cristo degli schiavi d'America. Voi capite? negro spirituals, canti spirituali negri. Ecco, c'è quel bellissimo canto che dice: nobody knows the trouble I see but Jesus. Nessuno conosce le angosce che io ho vissuto, tranne Gesù. Tranne Gesù. Che stupenda tradizione protestante, diciamo. Era protestante. C'è Martin Luther King che diceva: i nostri padroni, i padroni dei nostri padri, non sapevano quello che facevano quando hanno messo la Bibbia nelle mani dei loro schiavi per farli diventare cristiani, ma non immaginavano che cosa sarebbe successo, quello che effettivamente è successo, cioè l'idea di un'emancipazione, l'idea di una dignità, l'idea appunto del fatto che nessuno conosce il mio dolore tranne Gesù, e tutta l'epopea dell'esodo rivissuta in chiave di emancipazione e di liberazione dalla schiavitù. E poi ci sarebbe ancora un altro tema da affrontare, cioè il Gesù della tradizione femminista, della teologia femminista del nostro tempo, che anche è un tema trasversale, cioè nella tradizione cattolica, nella tradizione protestante, ma è un tema che meriterebbe di essere molto attentamente valutato. Ecco, io ne ho voluto soltanto accennare a tutto quello che non dirò, anche però per darvi l'idea della vastità di questo tema stupendo che mi avete chiesto di trattare. E fatta questa ampia introduzione, ecco, desidero ora darvi alcuni flash, più che altro sono dei flash, leggendoli qualche testo, ne leggerò sei brevi testi che ci aiutano a capire quello che Cristo è nella esperienza di fede della Riforma. Vi leggo anzitutto una lettera di Lutero del 1517 a un suo, dunque Lutero era ancora monaco naturalmente, e scrive a un suo compagno di convento che abitava, cioè di ordine agostiniano, abitava in un altro convento. E sentite che cosa gli scrive, una lettera dell'aprile 1517. Desideravo anche ardentemente sapere a che punto è la tua anima e se essa, disgustata infine della propria giustizia, stia imparando a respirare nella giustizia di Cristo e a confidare in essa. Difatti nella nostra epoca la tentazione della presunzione arde nel cuore di molte persone e in particolare di quelli che cercano con tutte le loro forze di diventare buoni e giusti, ignorando la giustizia di Dio che ci è data abbondantemente e gratuitamente in Cristo, cercando di compiere da sé le buone opere fino a che sono certi di comparire davanti a Dio ad orni delle loro virtù e dei loro meriti, ma questo è impossibile. Anche tu hai condiviso questa opinione, o meglio questo errore, quando eri con noi, anch'io l'ho condiviso, ora combatto questo errore, ma non l'ho ancora vinto. Dunque, mio caro fratello, impara a conoscere Cristo. Impara a conoscere Cristo e Cristo crocifisso. impara a cantare le sue lodi, a disperare di te stesso e a dire la mia preghiera: tu, Signore Gesù, sei la mia giustizia, io sono il tuo peccato. Tu hai preso su di te ciò che era mio e mi hai dato ciò che io non avevo. Bada, mio caro fratello, a che non t'accada un giorno di aspirare tanto alla purezza che non sarai più disposto a vedere in te il peccatore, per quanto tu lo sia. Cristo, infatti, abita solo presso i peccatori. Cristo abita solo presso i peccatori. Troverai pace solo in Lui, dopo aver disperato di te stesso e delle tue opere. Ecco, questa è la tipica pagina di Lutero, che vi fa capire che cosa è stata, in fondo, in Lutero, la iniziativa che ha dato poi il via alla riforma. E a questo brano associo quest'altro, che riprende un tema classico anche della mistica medievale, non è soltanto tipico di Lutero, ma in Lutero ha assunto una forza plastica espressiva veramente straordinaria. È quando lui paragona l'anima dell'uomo e Cristo, il loro rapporto, ha uno sposalizio, e la fede è l'anello nuziale che congiunge l'anima a Cristo. Ecco. Per cui Cristo e l'anima diventano un corpo solo, talché quello che Cristo ha è proprio dell'anima credente, quello che l'anima ha diviene proprio di Cristo. Se Cristo ha tutti i beni e la beatitudine, questi sono propri dell'anima. Se l'anima ha in sé ogni difetto e peccato, questi diventano propri di Cristo. Qui si compie il felice scambio, la lieta contesa. Ecco, questo è, diciamo, l'esperienza fondamentale della fede e di Cristo nella riforma protestante. L'esperienza di Cristo e l'esperienza del peccatore che trova in Cristo il suo perdono pieno, gratuito, immeritato, incondizionato. È l'esperienza dell'empio che in Cristo si sente amato, è l'esperienza del condannato che in Cristo trova la sua assoluzione. L'esperienza di Cristo significa fare il felice scambio, come lo chiama Lutero, il felice scambio. Io do a Cristo il mio peccato, Cristo mi dà la sua giustizia, io gli do la mia ansia, Cristo mi dà la sua pace, io gli do la mia inquietudine, Cristo mi dà la sua serenità. Questa è l'esperienza di Cristo, questa è l'esperienza fondamentale, fondante della fede. Quindi la fede non è, ecco, la fede e Cristo fanno un corpo unico, dice. Quindi la fede non è un sapere, ma è un afferrare. Lutero dice da una parte, non ricordo più bene dove, che cosa fede? Avere Cristo, avere Cristo. Questa è la fede, afferrare. Appropriarsi. Un forte senso di possesso. l'altro esempio che lui fa del ferro e del fuoco. No. L'anima e Cristo sono come il ferro e il fuoco. E a un certo punto, l'avete anche visto forse qualche volta, il ferro diventa incandescente nel fuoco e non si sa più dove finisce il ferro e dove comincia il fuoco. Ecco, questa è l'immagine che lui adopera per descrivere il rapporto dell'anima con Cristo. È un corpo solo e a un certo punto nella fede non si sa più dove finisce e dove comincia. Un altro passo della riforma che desidero leggervi è tratto, è un passo di Calvino. Ecco, anche questa è una di quelle pagine che illustrano stupendamente il nostro tema, che cos'è la fede in Cristo nella riforma, il Solus Christus. Dunque Calvino, questo è un passo dell'istituzione cristiana. Ora poiché vediamo che tutta la nostra salvezza e ogni sua singola parte è racchiusa in Gesù Cristo, dobbiamo badare a non trasferirne altrove la benché minima porzione. Se cerchiamo salvezza, il nome stesso Gesù, che come sapete vuol dire Salvatore, ci insegna che essa è in Lui. Se desideriamo i doni dello Spirito Santo, li troviamo nella sua unzione battesimale. Se cerchiamo forza, essa sta nella sua signoria. Se vogliamo trovare dolcezza e benignità, ce li offre la sua natività, mediante la quale è stato fatto simile a noi, per insegnarci ad avere compassione. Se chiediamo redenzione, ce la dà la sua passione. Nella sua condanna abbiamo la nostra assoluzione. Se desideriamo che la maledizione ci sia tolta, otteniamo questo bene nella sua croce. La soddisfazione l'abbiamo nel suo sacrificio. La purificazione l'abbiamo nel suo sangue. La nostra riconciliazione è avvenuta mediante la sua discesa agli inferi. La mortificazione della nostra carne si trova nel suo sepolcro. La novità di vita nella sua risurrezione, nella quale abbiamo anche la speranza di immortalità. Se cerchiamo l'eredità celeste, ci è assicurata dalla sua ascensione. Se cerchiamo aiuto, conforto, abbondanza di ogni bene, ce l'abbiamo nel suo regno. Se desideriamo attendere il giudizio con animo sereno, abbiamo anche questo, perché Egli, il nostro Salvatore, è il nostro giudice. Insomma, poiché i tesori di tutti i beni sono in Lui, è lì e non altrove che li dobbiamo attingere per esserne saziati. Coloro i quali non sono soddisfatti di Lui e ondeggiano qua e là da una speranza all'altra, pur continuando a guardare soprattutto a Lui, non percorre la strada giusta, volgendo altrove una parte almeno dei loro pensieri. Questa sfiducia non può entrare nel nostro animo se una volta abbiamo conosciuto a fondo le sue ricchezze. Ecco, qui avete proprio il Solus Christus. Perché il Solus Christus? Perché? Perché appunto, come dice qui chiarissimamente, tutto quello che uno desidera, tutto quello che uno cerca, dell'ordine si capisce, della fede, tutto questo troviamo abbondantemente in Cristo e quindi non c'è nessun bisogno di cercare altrove. Ecco perché nella riforma, come sapete, non c'è l'invocazione a Maria, non c'è l'invocazione ai santi, non soltanto per una questione formale, perché non c'è nella Bibbia, eccetera, eccetera, ma per una questione sostanziale. Perché? Perché dovresti invocare? Per che cosa dovresti invocare? Dato che tutto ti è offerto in Cristo Gesù. Passiamo, facciamo un grande salto adesso, facciamo un grande salto, io mi avvicino anche rapidamente alla fine, per darvi una pagina tutta diversa. È una pagina di Kierkegaard. Come sapete, Kierkegaard era un luterano danese, questo filosofo, questo uomo molto critico nei confronti della sua Chiesa, ma molto innamorato di Gesù, molto innamorato di Gesù. Che aveva paura, dice nel suo diario, una volta dice: io ho paura di stare solo nella mia stanza con il Nuovo Testamento. Cioè, di dovermi confrontare con Gesù. Mi spavento. Perché sento la mia indegnità, sento quanto non sono come dovrei essere. Qui ho voluto evocare questa figura, che è una figura solitaria, una figura singolarissima, un teologo della croce che non ha conosciuto forse tutta la potenza della risurrezione, della gioia della Pasqua, eccetera. Però insomma dobbiamo prendere quello che questi grandi testimoni ci danno. E io voglio solo ricordare due concetti fondamentali della spiritualità, due dimensioni fondamentali della spiritualità di Kierkegaard proprio in rapporto a Gesù, e cioè l'idea della contemporaneità di Cristo, cioè l'idea che Cristo non è una figura della storia, ma è una figura dell'attimo, del momento, dell'ora, che è la mia ora, la nostra ora, l'ora della nostra vita, ecco, e Cristo è contemporaneo e noi siamo contemporanei, e credere significa entrare in questa contemporaneità, cioè trovarsi nella stessa situazione in cui si trovavano quelli che vivevano effettivamente con Gesù, quindi fuori da tutti gli schermi, capito, che ci possiamo costruire, fuori da tutte le mediazioni che possono facilmente addomesticare, da tutti i discorsi che smussano gli angoli dell'incontro con Cristo, che te lo addomesticano un pochettino. Fuori da tutto questo, contemporaneità. Sentite questa frase: la serietà della vita è questa, che tu sei posto in una vita dove la voce che ti chiama sulla retta via parla piano. Parla piano. Mentre mille voci squillanti in te e fuori di te ti parlano del contrario. E la serietà sta proprio in questo, che quella voce ti parla così piano, perché ti vuole provare perché vuole vedere se tu dai amorevole orecchio al suo leggero mormorio. Ricordati che non è l'eternità che ha bisogno di te, ma sei tu che hai bisogno dell'eternità. Ed essa vuole, e qui sta la serietà della vita, vuole provare la tua attenzione, e la sua voce diviene tanto più debole quanto più per colpa tua diventano forti le altre. Ecco, qui allora l'esperienza di Cristo significa resa davanti all'Eterno, cioè significa rifiuto di soluzioni compromissorie, di soluzioni a metà strada. Esposizione piena del mio cuore, della mia anima, della mia vita, davanti a questo Cristo, contemporaneo, ecco. Facciamo un altro salto, penultimo, poi terminiamo. Un altro salto, parlando di un uomo che si chiamava Schweitzer, Albert Schweitzer, un altro luterano, un altro alsaziano. Un uomo che nella teologia protestante viene piuttosto criticato, perché era un liberale, si dice, e lo era. Allora la teologia liberale viene criticata perché è un pochettino fuori dall'ortodossia tradizionale, sia cristiana, sia evangelica. Però sarà stato anche eterodosso, ma è un uomo che, come forse sapete, professore universitario di altissima cultura, di altissimo prestigio personale, familiare, ambientale, a Strasburgo, una luce, un vero e proprio astro anche nel firmamento della teologia, con delle opere che sono diventate classiche, sono persino state tradotte in italiano, la storia della ricerca sulla vita di Gesù, due volumi stupendi, il volume sulla mistica dell'Apostolo Paolo, il volume sul Regno di Dio, la predicazione di Gesù nel Regno di Dio, eccetera. Insomma, un vero astro della teologia, un uomo di una cultura straordinaria, una capacità, come sapete, grande organista, grande conoscitore di Bach e compagnia bella. E questo uomo a un certo punto lascia tutto. Cattedra, pulpito, chiesa, tutto. E va nel cuore di un'Africa che non è l'Africa di oggi, è l'Africa del 1910-1915, a aprire un ospedale, l'ospedale rudimentale. Come mai? Perché? Chi l'ha fatto fare? esperienza di Gesù.
Anche questa esperienza di Gesù non è soltanto recitare il credo,
che lui non recitava, che dice questo è un dogma del quarto secolo. Un dogma del quarto secolo. Chi è Gesù per Albert Schweitzer? Cito: egli viene a noi come uno sconosciuto, un uomo senza nome, come egli si presentò un giorno sul bordo del lago a quegli uomini che stavano cucendo le reti e che non sapevano chi egli fosse. Egli pronuncia oggi, per dire a me Albert Schweitzer, la stessa parola che pronunciò allora a questi pescatori che erano lì a cucire le reti e che non sapevano chi era quell'uomo che passava. La stessa parola pronuncia: tu seguimi. E ci pone dinanzi ai compiti che egli vuole adempiere nel nostro tempo. Egli comanda, e a coloro che gli ubbidiscono, ai savi come ai semplici, egli si rivelerà nella esperienza di pace, opere, lotte e sofferenze che essi potranno fare nella comunione. Questa parola, a questo comando, tu segui, non sai neanche chi è, ma per la forza di questa parola tu ubbidisci e soltanto dopo capirai chi è colui che ti ha detto a un certo punto tu segui. Soltanto dopo conoscerai, come in un mistero ineffabile, chi è colui che così ti ha chiamato. Ecco perché Schweitzer era partito, perché si è messo nella stessa condizione di quei pescatori, Pietro, Andrea, Giacomo, Giovanni, che Gesù, che essi non conoscevano, forza di una parola che non soltanto umana ma divina, parola che appunto li portò a seguire questo maestro, così come Schweitzer seguì poi Gesù nel servire i neri africani. E finisco, non potevo finire altrimenti, con un'ultima brevissima lettura di un altro grande testimone, cristiano, diciamo cristiano, Dietrich Bonhoeffer, che anche ha detto su Gesù e sull'esperienza della conoscenza di Cristo e le parole che sono scritte ormai nella nostra memoria cristiana collettiva come parole di luce per il nostro servizio nel nostro tempo. Per noi Gesù è l'uomo per gli altri. Il nostro rapporto con Dio, scrive Bonhoeffer, non è un rapporto reale.
religioso con l'essere più alto, più potente, più buono. Questa non è vera, autentica trascendenza. Il nostro rapporto con Dio è una nuova vita nell'esistere per gli altri, nella partecipazione all'essere di Cristo, e l'essere di Cristo è l'essere per gli altri. Il trascendente non è doveri infiniti, irraggiungibili. Il trascendente è il prossimo, dato volta per volta, raggiungibile. Dio in forma umana, non come nelle religioni orientali, in forma felina, il mostruoso, il caotico, il lontano, il raccapricciante, ma neanche nelle forme concettuali dell'assoluto, del metafisico, dell'infinito, eccetera, e neppure nella figura greca del Dio uomo, che è l'uomo in sé e per sé, no, ma l'uomo per gli altri, non l'uomo in sé e per sé. Questo è trascendenza. L'uomo che vive per gli altri, e così vive del trascendente. Non aggiungo altre parole mie che indebolirebbero la forza di questa testimonianza. Vi ringrazio per la vostra pazienza, sono stati soltanto dei flash, come ho detto, alcuni pochi flash, però credo che bastano per dare perlomeno un'idea della forza e del valore di questa esperienza di Cristo, di questa fede in Cristo nella Riforma, ma anche poi nelle chiese che da questa Riforma fino a oggi sono nate. Grazie per